E allora vuol dire che comincia a predicare, perché se il Signore non fa miracoli vuol dire che la sua parola non sta arrivando, vuol dire che sta succedendo qualcosa di grave, vuol dire che o noi non stiamo ubbidendo al Signore, o che cosa succede? Forse che il Signore è cambiato, forse che il Signore è diverso, forse che il Dio nostro non è più quello della Bibbia. Guardate che quel Gesù che ha detto a quell'uomo prendi il tuo letto e vai, e cammina, è lo stesso che è qui. E quella voce che hai ascoltato nel tuo cuore, quel segnale che Dio ha messo dentro di te e che ti ha detto fai questo, è lo stesso Dio che ti dà la forza per farlo. Ma se non ubbidisci non succede niente. Ma allora è Dio che fa o sono io che ubbidisco? Sono due cose fatte insieme. Io ubbidisco e il Signore fa. Il Signore fa e io ubbidisco. Ma cosa viene prima? Oh, è complicato. Il Signore ha già fatto tutto. Ma non è così complicato. Il Signore ha già fatto tutto. Perché ci ricordiamo della sua morte e della sua resurrezione? Perché Gesù ha già fatto tutto per la nostra salvezza. Allora che cosa facciamo? Ci crediamo? Sì, diciamo sì, Gesù ha già fatto tutto, ma io sono ancora qua. Io sono ancora fatto così, io ho ancora il mio carattere, io ho ancora le mie emozioni, ho ancora le mie aspirazioni, ho la mia umanità. E a chi ubbidisco? Ubbidisco a Gesù o ubbidisco alla mia carne? E da lì le strade si dividono. Non che Gesù ci abbandona, ma Gesù è sempre lì, però se ubbidisco a Gesù, io prendo il letto e mi alzo e prendo il letto e vado a camminare. E la gente mi guarda e mi dice, ma sei matto? È sabato, non puoi girare con il tuo letto. Non puoi essere contento in questo mondo di tristezza. Eppure Gesù ti ha detto rallegrati. Da capo ti dico rallegrati. E così che fai? Ti alzi e ti metti il sorriso di Gesù nel cuore e quindi anche nella faccia. E a questo punto il mondo ti guarda e ti dice ma voi siete tutti matti. Perché? Perché sorridi in un mondo dove tutto va male. Ma pure se l'ha detto Gesù, lo puoi fare anche tu. Se lo vive Gesù, e se Gesù che ti dice, alzati e cammina, alzati e sorridi, vinci il male col bene, affronta la difficoltà. Se è Gesù che te lo dice, lo puoi fare. E la tua vita cambia in maniera radicale da dentro. Perché vi dico queste cose? Gesù è il pane della vita. Gesù è quel nutrimento, no? E quando vi dico che Gesù è nutrimento, voi mi dite, ma come posso mangiare Gesù? Qualcuno vorrebbe mangiarsi tutto il pane che c'è qua. Ma non per questo si sarebbe nutrito di Gesù. Perché l'avvicinamento a Gesù è una realtà di fede. Non è perché mangio questo pane che mi nutro di Gesù. Ma è perché faccio come faceva Gesù. Vi ricordate Gesù al pozzo di Giacobbe? Che cosa dice ai suoi discepoli che gli portano da mangiare? Maestro, mangia! E Gesù dice, io ho già mangiato. Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Abbiamo già predicato su questo tempo fa. Ma è sempre questo fatto. Perché il mio cibo, dice Gesù, è fare la volontà di mio Padre che mi ha mandato. D'accordo? E quindi ci ritroviamo di nuovo questo quadro. Perché vi sto dicendo che Gesù è il pane della vita? Perché abbiamo bisogno di mangiare Lui, cioè abbiamo bisogno di prendere la sua parola e di mangiarcela. Cioè quando si mangia qualcosa, questo qualcosa cosa diventa? Diventa noi stessi, giusto? Avete mangiato del pane, avete bevuto del vino. fisicamente questo pane e questo vino entra dentro al vostro cuore, al vostro corpo, scusate, e arriverà anche al cuore, ma insomma tutto questo fa parte della vostra persona. D'ora in poi questo pane e vino sono parte di voi, come tutte le altre cose che avete mangiato, giusto? E Gesù vuole che noi viviamo la sua volontà nel metterla in pratica, esattamente come mangiamo questo pane e questo vino. Poi ovviamente Gesù ci riporta alla realtà, dice: guardate che le mie parole sono spirito e vita. Non vi illudete perché mangiate fisicamente del pane di avere, perché la realtà è che è nel mettere in pratica, è nel credere nel nostro Signore che si realizza il miracolo della presenza di Cristo in noi. Ecco perché diceva: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, io vivo a motivo del Padre. Così chi mangia me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Mentre diceva queste cose, insegnava nella sinagoga e i discepoli sono un po' confusi e quindi gli dicono: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che dà vita, la carne non serve a nulla. È lo spirito che dà vita, non è la roba fisica che fa la differenza. La differenza la fa quando credi davvero nel Signore e metti in pratica la sua volontà. Lì davvero ti stai nutrendo di Gesù Cristo. Voi mi direte: pastore, ma sei proprio un disco rotto, ci dici sempre le stesse cose. Sì, probabilmente se ascoltate tutti i messaggi che ci sono sul sito vi accorgete che vi dico sempre le stesse cose, con parole diverse, ma sono sempre le stesse cose che vi dico, perché sono sempre quelle cose che noi abbiamo bisogno per vivere la vita di tutti i giorni. Forse un po' come quella pasta asciutta che vi ritrovate a pasto tutti i giorni, no? È sempre quella pasta asciutta, una volta c'è un sapore, una volta c'è un'altra, ma è sempre quella, perché abbiamo sempre bisogno di nutrirci di quel pane e di quel carboidrato necessario che ci dà la forza e l'energia per andare avanti. Pure, di nuovo, Gesù dice queste parole e va a leggere il pensiero dei suoi discepoli, che neanche l'avevano espresso questo pensiero, e gli va a dare la risposta che serve a noi, perché questa risposta serve a noi, se no noi davvero saremo finiti per adorare del pane e del vino pensando che siano diventati corpo e sangue, no? Se non ci fosse queste parole di Gesù avremmo dovuto dire: adoriamo queste cose qua e facciamo, come dire, tutta una serie di sacramenti e di altre cose, perché è una cosa particolare. No, noi abbiamo benedetto, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo avuto comunione e abbiamo comunione col corpo e col sangue di Gesù, pur essendo queste realtà materia che la possono mangiare anche i bambini, non gli fa niente. Ma quando l'abbiamo preso in mano, abbiamo detto: questo è il corpo del Signore, abbiamo avuto comunione con Lui, pur essendo questo pane, pane, e pur essendo vino, vino, no? E Gesù dice: questo che è importante, che dovete capire, che è lo Spirito che fa la differenza, cioè riusciamo a passare dalla teoria alla pratica? Riusciamo a pensare a Gesù Cristo, imparare a credere che Lui è vivente in noi in maniera che la sua parola viva fa di noi quello che Gesù dice? Voi siete una generazione eletta, voi siete un popolo che Dio si è acquistato, Dio se l'è comprato al prezzo proprio di quel sangue. Ci riuscite a credere a questo? Sì, queste parole ci entusiasmano, pensare che siamo parte di un regno diverso. Queste parole ci entusiasmano, ma nella sostanza siamo disposti a essere sudditi di quel regno? Perché se è un regno c'è un re, e se c'è un re, il re va ubbidito. Non è che il re va in giro col bastone e dice: o mi ubbidisci o ti legno. Ti dice: io sono il re, tu mi ami, hai scelto tu di essere il mio suddito, non sono io che ti ho catturato e ti ho fatto diventare mio suddito. I re di questo mondo ti catturano e ti dicono: adesso ubbidisci. Mentre Gesù Cristo è quel re che ha catturato il nostro cuore e si aspetta che noi scegliamo di ubbidirgli e non ci obbliga a fare proprio niente. Capite questa differenza? È un re meraviglioso. È per questo che noi adoriamo Gesù. Amiamo Gesù, è il nostro re, gli vogliamo bene. E allora non è solo parole, non è solo chiacchiere, non è solo canti, non è solo teoria, teologia, ma è quella realtà del Cristo vivente dentro di noi. Se no, che succede? Chi è Giacomo? È Giacomo che dice... Giuseppe l'altro giorno mi manda un messaggino, dice: che dice questa parola? Primo capitolo di Giacomo. Giacomo nel primo capitolo dice, inizia dicendo: Giacomo, servo di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere. Oh, qua partiamo bene. Questo qua o è matto o vive in una dimensione completamente diversa. E io scelgo la seconda. Questo uomo ha capito di che regno fa parte. Molti si dicono cristiani, ma non hanno capito niente del cristianesimo, perché non lo mettono in pratica. Giacomo aveva questa chiarezza. Giacomo è vero che è anche fratello di Gesù, Giacomo è vero che ha vissuto con Gesù, Giacomo è vero che ha un'esperienza così viva, però questa esperienza tante volte non basta. Quanti di voi hanno vissuto dei miracoli? Io vedo che quasi tutti voi avete vissuto dei miracoli. Ma quanti di voi obbediscono alla parola del Signore senza discutere? C'è qualcuno che alza le mani, ma non si rende conto di che cosa sta alzando le mani? Alleluia. Perché obbedire alla parola del Signore senza discutere significa obbedire, punto e basta. E quando Gesù ti dice: ti vogliono portare via il mantello, ma tu dagli anche la tunica, e tu come la metti? Vogliono fare con te un miglio, ma tu fanne due. Ma è sempre Gesù che parla. Cioè la logica del regno di Dio è completamente diversa. Noi diciamo: sì Gesù, voglio ubbidirti, ma poi quando Gesù ti dice: guarda che se vuoi ubbidirmi davvero, come ci ricorda Jean-Jacques stamattina, ma io ho ragione, sì ho ragione, ma Gesù ti ha detto che lo devi perdonare, e della tua ragione non se ne fa niente. Sono passati 6 mesi? Non lo so, un bel po', è passato troppo tempo, poteva risolverlo molto tempo prima. Gloria a Dio che l'ha risolta, perdonami, ma gloria a Dio che l'hai risolto, perché molti non lo risolvono mai. Ma quando Gesù ti dice: hai un nemico, prega per lui, benedicilo, valla a cercare, risolvi. E noi diciamo: sì Gesù, il tuo regno, la tua giustizia, io credo in te. Ma quando ti dice: fai così, adesso poi quello aspetta. Adesso poi vedremo. Ma da quando in qua si ubbidisce a un re dicendo: adesso poi vedremo? Eppure Gesù è quel re meraviglioso che ci ama lo stesso, anche se siamo tardi ad ascoltare, ancora più lenti ad agire e sempre pronti a discutere perché io ho ragione. Capite E Giacomo dice: considerate una grande gioia quando vi trovate nei guai. E noi invece consideriamo un grande motivo di arrabbiatura e comunque di stress, perché insomma sta vita è veramente stressante, tutte le volte che mi alzo la mattina e mi accorgo che manca questo, manca quello, manca quell'altro. E che dire di quelli che non hanno il lavoro o di quelli che invece ce l'hanno? Perché quando non ce l'hai sei stressato perché non ce l'hai. Ma quando, quando ce l'hai davvero ti tocca lavorare e ti alzi presto la mattina e ti tocca correre e non finisce mai sto lavoro. Perché io vedo che qua passiamo da un estremo all'altro, abbiamo dei disoccupati e degli altri che sono super occupati. Non riusciamo a vivere un equilibrio di dire grazie Gesù perché ho abbastanza da mangiare, ma nello stesso tempo ho anche il tempo per il riposo, per la famiglia, per tutto il resto. Oh Gesù, aiutaci. Chi era Mosè che diceva: Dio crea in me un cuore saggio, insegnami a contare i miei giorni. Nel Salmo 90 dice queste cose: insegnami a contare, insegnami a usare bene, a fare i conti, insegnami a misurare la mia capacità di vita in questo tempo. Ebbene, fratelli miei, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove di svariato genere. E vi assicuro che tutti avete delle grandi motivazioni per fare dei grandi salti di gioia. Io non vi conosco benissimo tutti, ma di tutti voi so che ci sono dei problemi. Di tutti voi so che avete delle difficoltà. E allora questa parola mi dice che se vogliamo ubbidire al Re, se vogliamo ubbidire al Signore dei Signori, se vogliamo fare quello che Gesù ci dice, e allora dobbiamo imparare davvero a rallegrarci. Considerate una grande gioia. Ci sarà Antonella, dice: vengo da Parma per ascoltarmi una roba del genere, mamma mia che mal di pancia. Ma proprio questo mi devi dire oggi? Sì, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Qualcuno di voi mi ha detto: ma io di fronte a questa difficoltà ho avuto fiducia, so che Dio provvederà. E ho detto: alleluia, persevera in questa lotta. Perché? Perché? Perché domani ci sarà ancora il problema. E domani dovrai continuare nella tua scelta di essere contento, anche se le cose non si sono ancora risolte. E a questo punto è il domani l'altro che arriva il problema, perché domani l'altro dice: ma come, Signore? Io credo in te, sono fedele a te, io ti amo. Eppure questa situazione non si è ancora risolta. Come la mettiamo? E poi, tra l'altro, Signore, ho imparato anche a rallegrarmi nelle difficoltà. E quindi, hai imparato a rallegrarti nelle difficoltà? Una buona cosa. Ma, sapendo che la vostra fede produce costanza. Costanza non è una bella ragazza. Costanza è una caratteristica del nostro carattere che non appartiene alla nostra umanità, ma viene dallo Spirito Santo. La costanza nell'operare bene, la perseveranza, noi ce l'abbiamo solo a rovescio. La perseveranza ce l'abbiamo nel male. Noi siamo capaci di perseguire i nostri obiettivi quando sono sbagliati, con tutto l'odio possibile. Lì siamo costanti, ma quando si tratta di amare, perdonare, benedire, oh che mal di pancia, altro che costanza. Questo è il problema della nostra esistenza. Voi non avete resistito fino al sangue, diceva l'Apostolo, combattendo contro il peccato. La costanza, dice, compie in voi un'opera, qualcuno si ricorda? Un'opera perfetta. Oh mamma, come posso io predicare una cosa del genere, io che non sono perfetto per niente, io che sono pieno di difetti? Signore, come faccio a predicare la tua parola che mi chiama a essere perfetto? Eppure io non vi posso predicare qualcosa di imperfetto, perché Gesù Cristo non è imperfetto e la sua perfezione si dimostra piena nella nostra debolezza. Nella nostra fragilità umana facciamo entrare la sua perfezione. E ci dice come succede questo. Vi ricordate? Nei Vangeli diceva siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Matteo 5, se non sbaglio. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Cioè ricollegando le parole di Gesù sempre. E qua ci dice la costanza compie in voi un'opera perfetta finché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Cioè ci sta dicendo che non basta avere avuto buone intenzioni, aver iniziato un buon lavoro, avere continuato qualcosa di fatto bene, ma si tratta di perseverare, cioè di continuare finché questa cosa non è il nostro normale, naturale modo di essere. Quando vi dico che Gesù Cristo è il Signore e che dobbiamo obbedirgli per nostra scelta e volontà, e allora capite che adesso le mani fanno un po' più fatica ad alzarsi. Perché? Perché finché si tratta di uno slancio siamo tutti bravi a dire alleluia, Gesù Cristo è il Signore, io credo in Gesù. Se io vi chiedo se credete in Gesù, siete tutti pronti, lo so. Ma quando si tratta di continuare laddove le cose sono dure, laddove le cose non cambiano ancora, dove sembra che le cose siano impossibili, allora è allora lì che la costanza ci fa venire mal di pancia. Ma è proprio avendo costanza che troviamo e vedremo la gloria di Dio nella nostra vita. E attraverso costanza e perseveranza che vedremo la libertà e la benedizione per tutti quelli per cui noi stiamo pregando. È costanza e perseveranza che fa crescere quella bambina. Vedete quella bambina? Ve la ricordate? Era lunga così? Ma quante volte si sono svegliati questi genitori? Quante volte l'hanno lavata? Quante volte l'hanno ripulita? Quante volte? Tutti i giorni più di una volta al giorno. Quante volte gli hanno dato da mangiare? Ma già mangiato! Gli ho già dato da mangiare ieri. Gli ho già dato da mangiare 3 ore fa e vuole mangiare ancora. È così. È così anche la nostra vita di cristiani, la costanza, la perseveranza nell'operare bene farà sì che come quella bambina cresce, crescerete anche voi. Cresceremo anche noi se vogliamo seguire Gesù. Se no possiamo fare tutte le altre strade. Tutte le altre strade sono molto più semplici. Larga è la via spaziosa per quelli che va in perdizione, mentre stretta e comunque complicata e difficile la strada che il Signore ha messo davanti a noi, ed è quella la strada che abbiamo scelto perché Gesù è la via, la verità e la vita. Quindi la costanza compia in voi un'opera perfetta finché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Ma se qualcuno manca di sapienza, alleluia, questo è il mio versetto preferito, io che ho sempre pensato di essere un po' stupido, allora ho detto Gesù pensaci tu perché a me Agnari Brisa, questo è un messaggio per i bolognesi, perché gli altri. Perché io non ci riesco, io da solo non ce la faccio. Eppure, se qualcuno di voi manca di costanza, di sapienza, chieda a Dio, perché Dio dona a tutti liberamente, abbondantemente, senza rimproverare. Non è che Dio dice, ma bravo stupido che sei. Dice, forza figliolo, io ti amo così come sei. E ce la facciamo insieme. Ce la puoi fare. Io credo che questa parola che Gesù dice e mette nei vostri cuori, ce la puoi fare. E quando tu ti vedi in quel letto sdraiato e senti quella parola di Gesù che dice, alzati. Alzati, prendi il tuo letto e vai. Alzati, rallegrati, considerate una grande gioia, vincete il male col bene. Qualsiasi parola che tu senti, hai sentito quella parola, perdonalo, non te ne preoccupare, non ti preoccupare se ti aggredisce, non ti preoccupare se ti tratta male, ma io ho ragione, non ti preoccupare. E allora sei andato là, ti sei lasciato insultare, te ne hanno detti di tutti i colori, poi alla fine il Signore ha risolto ogni cosa. E alla fine sei andato via, lasciandogli la tua pace, perché Dio ha messo la pace dentro di te ed è avvenuto quel miracolo. I miracoli succedono solo così. Perché succede un miracolo? Gesù ha dato la sua vita. Amen. E allora il nostro carattere, il nostro orgoglio, la nostra umanità e tutta questa bella roba qua finisce morte sepolta. Quando dice che siamo crocifissi con Cristo, è questo che significa. E allora qualcuno di voi manca sapienza? Non sai come si fa? Chiedilo a Dio. Vai da Dio e digli, ma io non ci riesco a fare questa cosa, non so come farla. Che significa chiedere intelligenza, chiedere sapienza? Significa che io non ce la faccio, non ci arrivo. E se voi vi sentite così, vi sentite bene. Perché quando uno non può, da solo, chiede aiuto. E quando chiede aiuto e lo chiede a Gesù, la differenza si vede. E i miracoli avvengono. Chieda con fede, senza dubitare. Ops. Quando vedi un miracolo, non dubiti. Ma quando chiedi il Signore sapienza, dici, ma sono io che mi invento tutto? O è il Signore? Quante volte vi siete chiesti, Signore, dammi sapienza per questa situazione? E poi il Signore ti dice, vai, perdona, benedici, anzi, fai una cosa, dagli anche un aiuto economico. E tu subito dubiti e dici, ma no, questo non può essere, questo non viene dal Signore. Quante volte voi avete chiesto al Signore, dammi sapienza, dammi intelligenza, e poi quando il Signore ve l'ha data, la sua sapienza, non la vostra, la sua sapienza vi ha dato, vi siete tirati indietro e avete detto, no, questo non viene dal Signore, non è possibile, no? E avete fatto passare 6 mesi, avete fatto passare 1 anno. Poi dopo avete capito che quella era la strada. E se l'avete capito, l'avete messo in pratica. Quindi quando chiediamo al Signore sapienza, intelligenza, potremmo essere sorpresi, perché la sapienza e l'intelligenza di Dio è diversa dalla nostra sapienza e intelligenza. La nostra intelligenza è purtroppo guidata dai metri umani, mentre la sapienza e l'intelligenza di Dio ha questa base. È guidata da Dio stesso ed è Dio che ha fatto scrivere la sua parola. Quindi è in armonia con questa parola. E allora capirete che quando chiediamo intelligenza a Dio, questa intelligenza che ci viene data, a volte noi non la riconosciamo, perché diciamo, non è possibile che Dio mi chieda questo. Eppure, se lo trovate scritto qua, considerate seriamente, perché avete chiesto a Dio sapienza, avete chiesto a Dio intelligenza e la dovrete riconoscere, perché chiediamo con fede senza dubitare, perché dice chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento, spenta qua e là, ma non ha uno scopo. Mentre invece la sapienza di Dio prima è pura, pacifica, mite, arrendevole, intelligente. Questa sapienza di Dio è completamente diversa dalla sapienza degli uomini. Mentre la nostra sapienza sembra proprio quell'onda del mare che sbatte di qua, sbatte di là, i nostri pensieri che si arrabbiano, che si giustificano, che si confondono, ma non portano da nessuna parte. E allora Gesù dice, non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché un uomo doppio di cuore è instabile in tutte le sue vie. Oh Gesù, ma questo è pesante. Doppio di cuore. Dottor Jack e Mr. Hyde, dicevamo. Quante volte siamo Dottor Jack e Mr. Hyde? Quante volte siamo doppi di cuore? E beh, sappi che non ricevi nulla. No, Gesù, no. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Di nuovo, ritorna. Perché è così importante amare Dio prima di ogni altra cosa? Guarda, se nella tua vita fai 1 milione di sbagli, come li facciamo tutti, non è così grande il problema. Perché se ami Dio, i tuoi sbagli ti aiuteranno a capire, ma non sarai condannato per i tuoi sbagli. perché il sangue di Gesù ti purifica, ma soprattutto il tuo cuore è in una dimensione diversa. Non esiste uomo che non sbagli, non esiste uomo che non pecchi. E quando dico uomo intendo genere umano, maschio e femmine. Però se amiamo Dio, anche quando sbagliamo, ritorniamo sempre da Gesù. Riceviamo il suo perdono e non diventiamo il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che per un momento fanno bene e il momento dopo fanno male. Cominciamo e continuiamo a chiamare il male male e il bene bene, anche se noi stessi siamo autori a volte di errori e di peccati e di cose sbagliate, ma continuiamo a chiamare il peccato peccato e andiamo da Gesù e riceviamo non solo il perdono ma anche la sapienza, l'intelligenza per venirne fuori, perché dice che il peccato non ha potere su di noi se crediamo in Gesù. Allora è vero che riusciamo a volte a scivolare, ma con l'aiuto del Signore ne veniamo fuori. Quindi, fratello, non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. E poi ci insegna una cosa abbastanza interessante, che dice l'uomo di, o fratello di umili condizioni, si glori della sua elevazione, il ricco del suo abbassamento, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti, come il sole si leva col suo calore ardente e fa seccare l'erba, il suo fiore cade, la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. E dice, beato l'uomo che persevera nella prova. Di nuovo questo pensiero. Beato l'uomo che quando è in difficoltà non molla. Sei tosto. Tu, donna, sei forte, perché non molli nella tua difficoltà. Perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, riceverai l'approvazione di Dio. Questa è la cosa importante. E il Signore, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano, ritorna di nuovo questo pensiero, alla base, amare Dio. Quelli che amano Dio non saranno mai confusi. E poi fa una parentesi dicendo, nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno, dice, invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non c'è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola della verità. Alleluia. Lui ci ha generati di sua volontà attraverso parola di verità, affinché siamo in un certo modo, dice, le primizie delle sue creature. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non promuove i progetti di Dio. L'ira dell'uomo, io se mi arrabbio non sto facendo qualcosa che porta avanti il regno di Dio. Continua dicendo, perciò deposta ogni lordura, resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Non dice che salva il vostro spirito, ma dice che salva le vostre anime. La parola che riceviamo dice salva le nostre anime. E vi ricordate che io vi faccio spesso questa distinzione, noi siamo uno spirito che vive in un corpo ma che ha un'anima, no? E quindi la nostra anima, la nostra mente, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre pulsioni umane hanno bisogno di essere redente, hanno bisogno di essere salvate. La parola salvezza significa portate da una condizione di perdizione a una condizione di libertà, d'accordo? E quindi questa parola che noi riceviamo nei nostri cuori è capace di salvare le nostre anime. Non ci stiamo giocando la vita eterna, ma ci stiamo giocando la vita presente. Perché se la mia anima, quindi le mie sintomo... le mie emozioni, i miei sentimenti, le mie, tutto quello che, proprio questa qua è la mia anima, no? È il mio modo di esprimermi, di essere. Se non la cattura l'ubbidienza della parola di Dio, io vivo dottor Jekyll e Mr. Hyde. Perché dico questo? Perché nello spirito, nel mio interno, sono figlio di Dio. E nella mia testa sono ancora il vecchio Giacomo, arrogante, prepotente, bla 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 bla. Chi più ne ha più ne mette. Allora, la parola di Dio porta salvezza alla nostra anima. Noi, come credi in Gesù, sei nato di nuovo. Lo spirito tuo è rinato. Le cose vecchie sono passate, ma nello spirito questa è la verità. Ma nella tua testa, nel tuo modo di ragionare e di pensare, perché la parola di Dio parla di ravvedimento? Sta dicendo metanoia, cioè cambiamento di pensiero, cambiamento di mente. La parola di Dio può salvare la tua anima, ma non la salverà necessariamente, perché se tu non obbedisci, non sarai salvato nella tua anima. Lo sto dicendo pesante? Ma così che dice? Non è che Dio ti manda all'inferno, però tu vivi l'inferno qua, perché vivi continuamente questa contraddizione, dottor Jekyll e Mr. Hyde nella tua vita. Lo spirito di Dio è dentro di te e piange e la tua anima è lì tutta arrabbiata che perché io ho diritto, ho ragione. Hai tanta di quella ragione che con tutte le tue ragioni Gesù ha dovuto dare la sua vita per te. E ancora oggi, se non ti ravvedi, se non cambi il tuo modo di pensare, se il tuo modo di pensare rimane quello vecchio, con la tua mente servi la carne anziché servire lo spirito. E come la mettiamo? Allora, se è vero che l'ira dell'uomo non produce giustizia di Dio, allora dice deposta ogni lordura, resto di malizia. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può appunto salvare le vostre anime. E quindi di conseguenza dice siate facitori. Siate facitori della parola e non soltanto uditori, ingannando, illudendo voi stessi. Il verso 22 del capitolo primo di Giacomo. Il verso 23 dice se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Osserva se stesso, poi se ne va e si dimentica quello che era. Venite qui a un culto, adoriamo, ringraziamo il Signore, benediciamo il suo nome, alleluia, che bello, siamo stati bene insieme, il Signore ci ha benedetto, la sua presenza ci ha avvolto, la sua parola ci ha toccato, poi andiamo a casa e cominciamo a urlare, a litigare con tutti perché io ho ragione. Ve la dico solo una delle ragioni, perché io ho ragione. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Riceviamo con mansuetudine la parola di Dio che ci può salvare da questa realtà. Se no il rischio è che diventiamo davvero schizofrenici. E questa è la schizofrenia, è una brutta malattia. Signore guarisce tutti, non è questo il problema, ma facciamo attenzione perché è tempo per noi di collegare la parola di Dio alla nostra vita e imparare a metterla in pratica. È tempo per noi di crederci veramente. Ci hai creduto con la testa? Beh, adesso a questo punto credici anche col cuore. Permetti a Dio di entrare là nelle tue scelte personali. Perché se uno è un uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio e gli osserva se stesso, poi se ne va, dimenticando subito quelle che era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, questa legge della libertà che Dio ha messo nel tuo cuore. Alleluia. Perché lo spirito della vita in Cristo Gesù è questa legge di libertà che ti insegue da dentro, che da dentro sempre ti sta dicendo: forza Giacomo, ce la puoi fare. Io sono con te, dice Gesù. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io ti do tutta la forza e l'intelligenza di cui hai bisogno per affrontare le situazioni, per vincere il male col bene. Alleluia. Questa parola che Dio mette dentro di te, questa parola che ci cambia da dentro, ebbene, esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo uditore dimentichevole. Perseverare, di nuovo questa parola, persevera, continua, insisti. Non ti accontentare di un'emozione. Vivi questa scelta giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, occasione dopo occasione, episodio dopo episodio. Perché quando hai risolto una situazione, ce ne sarà un'altra da risolvere. E quando hai risolto un problema, ce ne sarà un altro di problemi. E devi sempre scegliere con quale soluzione vuoi raggiungere l'obiettivo. Vuoi vivere nella carne o vuoi camminare nello spirito? Quindi, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera. Non so perché qualcuno pensava che la lettera di Giacomo fosse una lettera che non considera la grazia. Io invece la vedo piena di grazia e di verità, che però ci mette così, in maniera forte e chiara. Voi vi immaginate questo Giacomo qua, mica me, questo Giacomo qua che è il fratello di Gesù e che spiega agli altri, ma è l'anziano a Gerusalemme, e che spiega ai fratelli: ma non vi accontentate di una verniciata, non vi accontentate di essere sempre di quelli che sì, abbiamo il Signore qui nel nostro cuore e ci accompagna ogni giorno e così veniamo in chiesa e facciamo la nostra preghierina. Venite qua e insultatemi, ma quando siete fuori di qua servite Gesù Cristo il Signore. Se non vi va bene quello che vi dico, potete dirmi tutto quello che volete. Ma quando siete fuori di qua, ubbidite a Gesù Cristo il Signore. Perché questa è la Chiesa del Signore. Credetemi, io vi amo, ma Gesù lo fa molto meglio. E le sue parole sono spirito e vita. E tutti quelli che hanno il coraggio di ubbidire, vedono miracoli, 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 miracoli. Perché il vero miracolo è che finalmente ci ravvediamo e ci convertiamo. Se qualcuno di voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ops, anche della lingua va a parlare. Oh mamma mia, quanti disastri stiamo facendo con la lingua, quante parole inutili, quante liti, quante vergognose cose che diciamo quando apriamo la bocca e non siamo collegati allo Spirito Santo. Ma io dico sempre la verità. Anche il giornale radio dice delle verità. Anche il diavolo dice delle verità, pur essendo bugiardo nel suo intimo. Non ce ne facciamo niente delle verità se non sono accompagnate dall'amore. Se qualcuno di voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi, seduce il suo cuore, la religione di quel tale è assolutamente vana, inutile. Non importa nemmeno che si dica religioso. La religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani, le vedove, nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Vi ho letto il primo capitolo di Giacomo e questa parola ritengo che sia parola del Signore. ritengo sia parola ispirata dallo Spirito Santo, ritengo sia parola capace di cambiare la nostra vita se solo abbiamo il coraggio di crederla e quindi di metterla in pratica. Non essendo uditori dimentichevoli, non essendo di quelli che si guardano, si piacciono e poi semplicemente si dimenticano. Perché se uno è uditore, non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso, poi se ne va, dimenticando com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, chi guarda attentamente la legge perfetta, chi si rispecchia, vi ricordate quella parola? Che guardando a Gesù siamo trasformati nella sua stessa immagine. Amen? Quindi chi esamina quella legge, chi guarda a Gesù, e sta parlando non tanto di una legge di comandamenti quanto di una relazione di grazia. Chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. E vorrei che questa beatitudine sia parte di tutti noi. E non vi scoraggiate se in qualche maniera vi sentite presi in mezzo a questo discorso. Io sono sicuro che tutti voi, se siete onesti, vi dovete mettere in discussione come mi metto in discussione io davanti a Dio. Però chiediamo a Dio sapienza e Lui ce la dà, ci dà quella sapienza, quell'intelligenza per poter incidere in maniera puntuale, perché questa parola vuole salvare la nostra anima. Amen? Dio non vuole solo salvare il nostro spirito per l'eternità, ma vuole salvare anche la nostra anima per il presente. Amen? E quindi vogliamo cantare, pregare e invocare la presenza del Signore nella nostra vita, perché questo messaggio non ci rimanga semplicemente come fosse un bel ritornello, ma possa diventare il nostro stile di vita, dove la nostra anima viene trasformata a immagine di colui che è Re dei Re, Signore dei Signori. È Lui che trasforma la nostra vita alla sua immagine. E noi ci lasciamo trasformare da questa parola, perché queste sono parole di vita che trasformano la nostra vita. Ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Alleluia. Facitori della parola, non uditori soltanto. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare, vuol salvare, la quale salva le vostre anime. Alleluia, alleluia, grazie Gesù. Adoriamo il Signore che è capace di fare molto di più di quello che noi sappiamo neanche pensare o immaginare. Dio ci ha adottati perché fossimo a sua lode e gloria. E non vuol fare di noi persone squilibrate che vivono un momento con Lui e tutto il resto fuori. Gesù dice: io sono con te tutti i giorni, fino alla fine. Non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Gesù.